voci del Grigione Italiano.
Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini
e Antonia Marsetti.
La settimana scorsa ci siamo occupati di Olimpiadi sotto il profilo della mobilità e ringraziamo i nostri ascoltatori che ci hanno seguiti numerosissimi. Questa sera affrontiamo invece il tema delle opere realizzate o da realizzare che resteranno sul territorio dopo l'evento olimpico.
Eh sì, Alessandro, perché in queste Olimpiadi diffuse, ospitate cioè da più località sull'arco alpino, Milano, Cortina, Valtellina, Combormio e Livigno, ricorre spesso il termine legacy, ovvero eredità. Una parola che non suona così bene in italiano, forse perché è troppo associata all'idea di dipartita, mentre il termine anglosassone rende tutto molto più interessante.
Indubbiamente. Come la scorsa puntata, anche questa abbiamo interpellato il territorio sentendo voci istituzionali, ma non solo, per conoscere anche punti di vista diversi. Ci siamo concentrati su Livigno, località che ospiterà le gare di snowboard e freestyle e che ha lavorato sodo per giungere preparata a questo importante appuntamento.
Direi di sentire subito la prima intervista, che è quella al sindaco di Livigno, Remo Galli. Con lui abbiamo fatto il punto sugli investimenti non imposti ma scelti dal territorio, in un'ottica quindi federalista che è abbastanza inusuale per l'Italia.
Abbiamo avuto un investimento nelle infrastrutture che superano i 160 milioni di euro. Due obiettivi fondamentali, quello di ridurre il traffico e quello di mettere in ordine il paese creando una mobilità dolce, una mobilità nuova. Proprio per quello le opere fondamentali sono dei parcheggi interrati, uno con un investimento che supera i 30 milioni di euro, un nuovo parcheggio ad Acqua Granda, anche lì di 400 macchine, che permetterà a tutti gli accessi dalla Svizzera di essere messi sottoterra e il verde riportato sopra, e un altro parcheggio a nord. Oggi tantissime persone prendono la macchina per sciare al carosello e poi sciare al mottolino. Nella zona di San Rocco è già stato appaltato, partiranno i lavori a maggio 2026, una cabinovia collegherà i due versanti, quindi raddoppierà l'area sciabile. Degli impianti che sono utilizzati sia per l'inverno ma anche per l'estate.
Lei mi diceva via le auto da Livigno, ma le auto però qui devono arrivare, quindi siete comunque consci del fatto che siete una calamita per l'inquinamento, possiamo dirlo?
Sì, beh, sicuramente questo del traffico è uno dei temi fondamentali, un po' di tutte le località turistiche, no? C'è questa mobilità che fa fatica a essere sviluppata in maniera diversa, proprio per questo stiamo portando avanti il tema del trenino rosso. Questo sarebbe il grande sogno e il grande obiettivo di riuscire a far sì che colleghiamo la Svizzera e l'Italia in maniera pulita. Attraverso dei progetti Interreg stiamo portando avanti tutta una serie di interventi. Questa sarà la grande rivoluzione, riuscire ad arrivare a Livigno senza l'auto. Ci vorrà del tempo e serviranno delle infrastrutture.
Dunque, fin qui Antonia, la parte delle opere, quindi tre megaparcheggi e il collegamento con cabinovia dei due versanti. Dovremmo anche aggiungere la nuovissima cabina di distribuzione elettrica interrata da 30 milioni di euro costruita da Enel, partner di Milano Cortina, che ha permesso di eliminare dal paese le linee aeree.
E poi c'è anche il filone sanità, che ha visto investimenti per circa 20 milioni di euro a Livigno. Livigno sarà dotata di un pronto soccorso H24, 7 giorni su 7, e potrà contare anche su una TAC e una risonanza magnetica. È stato poi fatto un accordo con l'ospedale Niguarda di Milano per avere medici in loco, e a questo proposito Livigno ha costruito anche una decina di appartamenti proprio da destinare a chi sceglierà di prendere servizio nella località alpina, dove si fatica a trovare medici di base e anche pediatri.
E da quello che si legge sui giornali ci sono però lunghe liste di attesa in tutta la provincia di Sondrio per avere una visita specialistica. Più che parlare di legacy, bisognerebbe affrontare forse i problemi esistenti.
Eh sì, perché in Alta Valtellina c'è il più grande ospedale provinciale, l'ex sanatorio Eugenio Morelli, conosciuto in tutta Europa per la cura della tubercolosi, riconvertito in ospedale agli inizi degli anni 70. Una struttura che nel passato è sempre stata all'avanguardia, che può contare su alte specialità come la neurochirurgia, la chirurgia toracica, la chirurgia vascolare e l'unità spinale. È sempre stato un ospedale dalle forti potenzialità riabilitative, anche per come è collocato, per il luogo in cui si trova. Dei 9 padiglioni però che costituiscono questo gigantesco complesso, oggi sono funzionanti solo 5 padiglioni e le prospettive non sembrano essere delle migliori. L'ospedale è infatti da anni al centro di una battaglia di cittadini che chiedono ai vertici della sanità lombarda una garanzia della sua presenza e del suo potenziamento.
Eppure Antonia, facci capire, perché per le Olimpiadi Milano-Cortina la Regione Lombardia ha investito 50 milioni di euro e ne ha beneficiato Livigno, ma anche Bormio, dove è stata costruita una struttura temporanea, e investimenti sono stati fatti anche all'ospedale Morelli tramite l'implementazione e l'adeguamento delle apparecchiature del polo radiologico e delle sale operatorie, il potenziamento delle attrezzature del polo riabilitativo e del centro di preparazione olimpica sport invernali presso l'unità medicina dello sport. Insomma, non poco.
Sì, è vero, non resta però che augurarsi che questi investimenti migliorino la situazione in cui versa la sanità valtellinese, perché i disservizi e i disagi non mancano. Per i cittadini l'ingresso, ad esempio, in un pronto soccorso, ovviamente non in codice rosso, comporta ore e ore di attesa e se si prenota una visita specialistica con il pubblico, beh, è un'odissea trovare una data.
Sì, certo, è un problema veramente annoso, però Antonio, adesso se sei d'accordo, cambierei tema, parliamo di sci, che è il settore più direttamente interessato da questi giochi. Gli interventi fatti o annunciati sono diversi.
A Bormio, ad esempio, si è investito parecchio. È stato fatto un nuovo impianto di innevamento, nuovo impianto di illuminazione, nuovo impianto di cronometraggio sulla gloriosa pista Stelvio. Si sarebbe poi dovuto costruire un nuovo impianto di risalita in due tronconi a servizio della Stelvio per fare posto al quale è stato demolito un impianto che esisteva in precedenza. Ma poiché si è arrivati lunghi con i tempi, questo intervento è stato fatto slittare nei prossimi mesi, se non addirittura anni, anche se le procedure per appaltare questi nuovi lavori sono state quelle che solitamente si seguono quando si ha urgenza di intervenire.
E su Livigno non diciamo nulla?
No, no, anche qui sono stati fatti parecchi interventi, sia sull'innevamento che sulle piste. A Livigno l'opera più imponente è quella del bacino di accumulo realizzato in quota, è tra i più grandi d'Europa, perché si sa, l'innevamento è il cruccio di quasi tutte le località alpine e Livigno non fa eccezione, anche se qui siamo a più di 1800 metri e i meno 20 gradi sono la norma. Ma su questo punto direi di dare nuovamente la parola al sindaco Remo Galli.
I bacini cosa servono sostanzialmente? A prendere l'acqua quando ce n'è molta, quindi riempirli in primavera, e serve a innevare in 5 giorni anziché un mese. Questo permette di utilizzare molta meno energia, di sprecare molta meno acqua e quindi di essere più attenti all'ambiente. Quindi credo che questo sia la base per il futuro. I bacini rappresentano quel pilastro per continuare a vivere e a far vivere lo sci, che non dobbiamo dimenticarci, oggi a Livigno sciano 12.000 sciatori, quindi lo sci è il volano dell'economia nostra e sono convinto che organizzata possa andare avanti anche nel futuro.
Antonia, abbiamo sentito che quindi Livigno ha voluto fortemente investire in quelli che ritiene gli asset più importanti per garantire il benessere del paese. Ma quali sono le reazioni dei cittadini? Come vengono percepiti e vissuti questi interventi?
La domanda, Alessandro, è interessante, ma sono veramente pochi i livignaschi disposti a parlare fuori dai denti. Sentiamo la testimonianza di questo livignasco doc, padre di famiglia, che lavora nel settore turistico.
Sono Lorenzo Zini, ho 45 anni e gestisco un piccolo B&B. Ho fatto questo negli ultimi 15 anni. Prima ho girato un po' il mondo, sono andato anche in Africa e ho fatto delle esperienze anche lavorative a Livigno. Ho lavorato con la mia famiglia che aveva un'attività artigianale col panificio. Io voglio dire due cose. Prima di tutto, l'impatto è quello di una montagna che viene violentata, viene massacrata. Spesso si dice: tanto dopo si rimetterà a posto, tornerà come prima. In realtà non si pensa agli aspetti proprio più ecologici, idrogeologici, per esempio, no? Sicuramente alcuni lavori hanno una ricaduta anche sul futuro e saranno utili, come ha citato la centrale e la cabina di trasformazione, sicuramente hanno un'importanza strategica per la crescita del paese. La mia preoccupazione da Livignasco, anche per i miei figli, guardando al futuro, è: ma quale crescita? Ma quale sviluppo? Ma dove vogliamo arrivare? Perché sono anni che si continua a parlare di ambiente, no? A parlare, ma sono anni che Livigno sta continuando a crescere a dismisura. Ecco, i lavori delle Olimpiadi sono stati una mazzata per la montagna. Hanno divelto boschi, hanno raso al suolo dei boschi, hanno fatto spostamenti di materiale, scavi, cavidotti per l'innevamento artificiale. Il prelievo dal fiume che comporta una serie di ricadute ecologiche di cui non ci rendiamo nemmeno conto. perché restiamo superficiali, perché pensiamo a un aspetto puramente estetico, giustifichiamo un mega garage interrato solo per poi spostare le auto dal prato vicino, senza chiederci però tutto il contorno. No?
Si nasconde la polvere sotto il tappeto?
Beh, in parte sì, sicuramente.
Secondo lei il Livigno ha raggiunto un limite di crescita?
Penso che il Livigno l'abbia raggiunto già da un po'. Ci rendiamo conto di questo, per esempio, quando gli alberghi, gli appartamenti sono pieni, nel periodo di fine anno, per esempio. Livigno è invivibile per i turisti, ma è invivibile anche per i residenti. Per l'inquinamento, per il traffico, perché è difficile anche spostarsi. Allora mi chiedo, è questo che vogliamo perpetuare anche oltre il periodo di Capodanno? E il limite poi si vede anche su altre cose. Per esempio, non ce ne poniamo il problema, ma da quest'anno o negli ultimi anni ci rendiamo conto che anche l'acqua potabile dell'acquedotto in certi periodi dell'anno può scarseggiare. Non è un limite questo. I ghiacciai si sciolgono durante l'estate perché ci sono i cambiamenti climatici. Ma il modello che noi abbiamo innescato è esattamente quello che per il consumo di risorse, per il consumo di energia, è esattamente quello che poi genera anche i cambiamenti del clima. Però di questo non se ne parla.
Che Livigno sogna per i suoi 3 figli?
È una bella domanda. Mi piacerebbe un pochettino fermarsi, rallentare. No? Abbiamo il lavoro. Abbiamo una vallata ancora splendida che possiamo valorizzare e tutelare. Possiamo essere aperti al turismo, ma accontentarci, è una parola che non si usa, accontentarci e magari godere anche di quello che abbiamo. Perché il valore aggiunto per i miei figli, per le famiglie, è la natura, perché viviamo qui, grazie al cielo, possiamo stare all'aria aperta tutto l'anno, nei prati o sui campi da sci o semplicemente in mezzo al bosco, nella neve. E poi sogno anche dei servizi per le famiglie. Noi siamo lontani da tutto, e si capisce bene quando bisogna arrivare a Livigno, e per le famiglie che vivono qui le prime cose che contano sono l'aspetto della salute, delle comunicazioni per andare a studiare e per andare a fare esperienze fuori Livigno. Continuano a ripetere questo ritornello delle grandi opportunità per il nostro paese. Ma dal punto di vista della mia famiglia, quali sono le opportunità?
Però sulla casa della sanità hanno investito, è arrivata una TAC, hanno fatto degli appartamenti per i medici, cioè qualcosa è stato fatto.
Se devo fare una TAC, io posso andare anche a Sondrio quella volta che devo fare la TAC, prendo l'appuntamento, se funziona e se mi danno l'appuntamento entro breve. Ma i servizi di base sono i medici di base, un pronto intervento, il pediatra, non c'è un pediatra fisso? Ecco, penso che su questo dobbiamo farci qualche domanda. I servizi dell'ospedale Morelli, per esempio, no? Continuano a dire che le Olimpiadi potevano essere un'opportunità, ma in realtà l'ospedale Morelli non è stato potenziato. Mi viene in mente, per esempio, un altro discorso. Tutti i milioni di euro che sono arrivati per le opere olimpiche, quanti di questi sono stati investiti direttamente per le vie di comunicazione, per esempio, sostenibili veramente? Perché abbiamo un treno che arriva a Tirano e da Tirano è un punto di domanda arrivare a Livigno. Ma come sarà per il futuro? Ma ci siamo chiesti questo?
Il sindaco sogna un collegamento con il rosso trenino.
Sarebbe molto bello. Bisogna anche chiedersi però anche l'aspetto del collegamento con la Lombardia, come sarà. Il collegamento per il trenino rosso dà uno sbocco verso il nord Europa e verso chi ci raggiunge. Ma per noi che viviamo qui sicuramente è una grande opportunità, ma a che costi e poi quando?
Insomma, mi pare di capire opinioni discordanti a Livigno. Il sindaco ha una visione, il cittadino che abbiamo appena ascoltato ne ha un'altra. Quel che è certo è che il paese ha fatto un salto in avanti con queste opere.
Di 50 anni, ci ha detto il sindaco Remo Galli.
Appunto, e quindi viene da chiedersi se investimenti così importanti possono essere sufficienti per interrogarsi sulla zona franca che fu concessa, lo ricordiamo, nel 1910 in virtù dello stato di indigenza in cui versavano gli abitanti, isolati per mesi in inverno a causa di copiose nevicate e del pericolo valanghe, ma soprattutto per l'assenza di una strada degna di questo nome. Questi finanziamenti inaspettati giunti con le Olimpiadi potrebbero, per assurdo, e ovviamente non siamo qui a menar gramo, trasformarsi in una sorta di boomerang?
Eh beh sì, la domanda è lecita, ci è venuta spontanea e l'abbiamo girata sia al sindaco Remo Galli sia al cittadino Lorenzo Zini. Ecco come ci hanno risposto entrambi, iniziando proprio da quest'ultimo.
La zona franca sicuramente genera un indotto che crea un grande giro di lavoro economico. Ha anche degli aspetti negativi, Molto meno rispetto al passato, molto meno, e da una parte è meglio così. Il traffico di giornata è stato completamente ridimensionato. La zona franca aveva un senso sicuramente che oggi non esiste più. Livigno potrebbe in un certo senso reinventarsi. Avrebbe potuto magari anche grazie alle Olimpiadi reinventarsi escludendo la zona franca. Io dico che c'è e possiamo valorizzarla per noi e per i nostri vicini. Possiamo renderla migliore, renderla più interessante per chi viene qui, ma anche per chi è intorno a noi. Livigno aveva dei grandi introiti per la zona franca, dovuti ai diritti speciali. Sono venuti meno proprio perché le entrate sono calate. Abbiamo inserito per esempio la tassa di soggiorno, non mi spiego ancora bene perché, ma con questi soldi almeno potremmo migliorare quello che possiamo per il nostro paese, per i residenti e anche per chi viene qui.
Io credo che invece la zona franca ancora oggi sia un valore aggiunto, ma per tutta la Valtellina, tantissime imprese, tantissimi lavoratori vengono, nascono, creano il loro futuro e quindi noi cercheremo di mantenerla finché possiamo.
Ma al di là di questa ipotesi riguardante la zona franca tutt'altro che peregrina, torniamo, Antonia, a parlare di legacy e di Olimpiadi.
Sì, e lo farei dando la parola a chi ha dedicato un libro a questo argomento, il giornalista e scrittore Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, che con il collega Luigi Casanova ha pubblicato Oro Colato, l'eredità per pochi delle Olimpiadi di Milano Cortina, un titolo direi molto emblematico.
È al vetriolo.
Una delle caratteristiche delle Olimpiadi 2026 è che la stragrande maggioranza, più dell'80% del valore delle opere in pancia alla società pubblica Simico, a detta della stessa società, non sarà pronta per le Olimpiadi, a dimostrazione del cosiddetto pretesto olimpico, per cui non si fanno le opere per fare le Olimpiadi, ma piuttosto si fanno le Olimpiadi per sbloccare opere che poi non saranno pronte per i giochi e poi i territori si cuccano sulla testa.
Però si parla di legacy, si parla di eredità, si parla di vantaggio per i territori postumo, un vantaggio postumo dovrebbe essere.
Sì, è un concetto molto opinabile, innanzitutto perché la legacy olimpica di solito è un'opera fatta e pronta per le Olimpiadi che poi resta ai territori. Questa già è una legacy un po' stiracchiata, ma soprattutto qui il tema è che i territori non sono stati coinvolti. Nella stragrande maggioranza delle ipotesi stiamo parlando di opere commissariate, quindi decise da una struttura commissariale, spesso in contraddizione con gli enti locali, come il caso di Montagna in Valtellina in provincia di Sondrio, che non hanno seguito o hanno seguito degli iter molto semplificati sotto il profilo della misurazione del loro impatto ambientale, quindi è una legacy veramente un po' originale.
Lei ha scritto un libro, che idee si è fatto?
Una legacy cosiddetta dei giochi che in realtà ha molto poco a che fare con gli interessi collettivi e molto invece ha con l'arricchimento e la tutela di pochissimi interessi privati. Quello che così vuole significare questo libro è anche un po' un atto di resistenza culturale, intellettuale, a quella che sarà un'ondata di marketing e di pubblicità che ci racconterà che nonostante tutte le falle che abbiamo messo in fila, l'evento sarà straordinario. Ecco, la realtà ci dice qualcosa di diverso.
Parliamo anche di extra costi perché il conto presentato non si limiterà a quello che c'è sulla carta adesso.
No, anche qui torniamo sul caso di Milano, per due sole opere, quindi il Villaggio Olimpico e l'Arena Santa Giulia, i privati pretendono dal pubblico cumulativamente 100 milioni di euro e la tesi è, rispetto a quando ho presentato i progetti, in alcuni casi tra l'altro anche frutto di gare internazionali, non c'era il Covid, non c'era la guerra in Ucraina, non c'era l'aumento delle materie prime. Con la piccola differenza che come dire, la cittadinanza non ha beneficiato di questo tipo di coperture a differenza dei grandi operatori privati. La partita è ancora in pista, per l'Arena sono già stati trovati 51 milioni di euro pubblici dal decreto sport e dal decreto anticipi, sul Villaggio Olimpico li stanno determinando ed è un'altra immagine fedele di come non funzionano i grandi eventi in Italia.
Non saranno, secondo Duccio Facchini, delle Olimpiadi sostenibili, ma udite con le vostre orecchie il suo j'accuse, neppure trasparenti.
Per nulla. Sotto il profilo della sostenibilità, metà delle opere pubbliche in pancia alla Simico manco ha fatto la valutazione impatto ambientale. Per quanto riguarda la trasparenza, assistiamo attoniti a una fondazione, Milano Cortina, che per decreto si fa individuare di natura di diritto privato, quando anche i Sassi sanno che è il contrario e la Procura di Milano ha sollevato l'eccezione di costituzionalità che è stata accolta dal Tribunale, e fino al Comune di Milano stesso che ha negato a noi di Altra Economia le carte sui cosiddetti extracosti, sul Villaggio Olimpico e sull'Arena, arrivando a sostenere che pubblicare quegli atti avrebbe messo addirittura a rischio la buona riuscita dell'evento olimpico. Cioè è un modo palese per dire che la trasparenza e i grandi eventi in Italia non vanno d'accordo.
Ma finirà come sempre in Italia che dopo ci saranno le inchieste?
Non lo so, quello che sappiamo è che arrivano espliciti segnali in questa direzione da parte del governo, che ha pubblicamente auspicato che tutti si remi nella stessa direzione, che è un modo per dire alle procure e anche alla Corte dei Conti di farsi gli affari loro, e se ne parlerà magari dopo. Diciamo che non è esattamente così che c'è scritto nella Costituzione rispetto all'obbligatorietà dell'azione penale e dell'indipendenza della magistratura. Per fortuna, e lo raccontiamo nel libro, non tutti si sono allineati.
E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigioni Italiano, che tornerà ad occuparsi di Olimpiadi al termine per stilare un bilancio. Da Alessandro Tini
e Antonia Marsetti
vi giunga l'augurio di trascorrere una felice fine di settimana. A venerdì prossimo.